ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol fino al 90esimo. Che fatica che ti chiedo, forza Juve, facci un gol e magari due. Ridi Juve, la meglio Juve, il ritorno della Juve, ripartenza Juve, chi più ne ha più ne metta. Questi sono i titoli di oggi. L'unico che però ha fatto il titolo corretto, secondo me, è Tutto Sport, che titola Giustizia Juve. Giustizia Juve, perché c'è il fattaccio. Poi parliamo della partita, dei migliori, dei peggiori, dell'allenatore, degli schieramenti, della tattica, degli infortunati, della classifica, del sorteggio di Europa League che ci sarà alle 13, alle 12 la Champions, ma noi ce ne frega meno di zero. C'è il fattaccio, c'è la novità. Ogni volta ci sorprendono con effetti speciali. Ed ecco che dopo il derby d'Italia dell'anno scorso con Zaccaria, che l'arbitro dà punizione, il VAR fa vedere le immagini che è dentro l'area ma la punizione rimane fuori, dopo il pallone inaspettato, dopo il gol di Bagher concesso a Candreva, dopo le immagini scomparse di Juve Salernitana, ecco che ti arriva il non è previsto dal regolamento e quindi se c'è un tocco di mano è da annullare. Meraviglia delle meraviglie, ma siccome noi vogliamo sentire la voce di un competente, quindi di un ex arbitro di cui io mi fido molto, che è Angelo Bonfrisco, tra poco lo andiamo a disturbare, ci facciamo spiegare il regolamento, le pieghe del regolamento, se si può interpretare il regolamento, e poi naturalmente qualsiasi cosa lui dica non mi farà mai cambiare idea. È una vergogna il gol annullato a Danilo di ieri. È una vergogna, non è più calcio ragazzi, oramai non è più calcio, perché noi ci arrovelliamo su mille discussioni e quintali di problemi di ogni squadra quando perde, ma questo non è più calcio. Danilo segna e ha un braccio, ha la mano intrappolata da De Vrij in area, quindi o è calcio di rigore o mi devi convalidare il gol, perché lui è intrappolato dall'altro, l'altro se lo trascina via. Cosa può fare Danilo con la sua mano? Quindi questo veramente assolutamente non è più calcio. Parlando invece di pallone, come ti trasformo una partita da incubo, il primo tempo, in una partita da trionfo, la ripresa. Il calcio è questo, amici ed amiche. Primo tempo inguardabile, bruttissimo, dove gli abbiamo concesso 4 palle gol, di cui 2 clamorose, loro se le sono sbagliate. Oh, è successo anche a noi di perdere partite in cui nel primo tempo abbia sbagliato 2 gol cremonosi. È successo allora sto giro. Nel secondo tempo l'abbiamo ribaltata, l'abbiamo stradominata, li abbiamo presi a pallate e ce la siamo finalmente meritata. E ci sono tante note nuove su cui discutere, a partire dai due migliori in campo. Uno è il signor Filip Kostić, che ha fatto 3 assist, perché pure quello a Danilo annullato era suo, quindi 3 assist, ha preso un palo e soprattutto in questo nuovo 3-5-2, perché è nuovo, c'era la difesa dei 3 brasiliani, non c'era Bonucci o Gatti, eccetera, c'era la difesa dei 3 brasiliani, quindi è un nuovo 3-5-2, e qua pare trovarsi a meraviglia, corre negli spazi. E il secondo, udite udite, è il signor Monsieur Adrien Rabiot, mamma Veronique, brava che non l'hai portato al Manchester United, brava, ottima mossa, finalmente iniziamo a godercelo, perché cari miei, il giocatore più vilipeso, insultato, deriso da tutti noi, tifosi della Juventus, non dagli altri, da noi, finalmente sta facendo vedere perché tutti i giocatori poi lo vogliono e lo vogliono far giocare. Perché questo, ragazzi, è fisicamente e anche tecnicamente, ma soprattutto tatticamente, un grandissimo centrocampista. Se lo deve solo mettere nella capoccia, se lo deve mettere nella testa. Perché anche nel secondo tempo, quando noi perdevamo un pallone e loro andavano in contrattacco, quello che recuperava sempre, sempre la posizione era lui. La recuperava e ripartiva. Cioè, fisicamente è mostruoso. Tecnicamente ti ha dimostrato con quel gol in apertura di destro, perché non era facile per un mancino, di essere uno anche tecnico. E allora viva Dio, caro ragazzo, se ti metti in testa di essere questo tipo di giocatore tutte le sante partite, ecco che noi improvvisamente, vedi com'è, come non è, da una Juventus che abbiamo pensato in estate, forse abbiamo trovato una Juventus nuova e diversa con un centrocampo fatto da questo Rabiot, comunque da Locatelli che magari fa un partitone, uno meno partitone ma è sempre presente, e dal giovane Fagioli che si è confermato ancora una volta, ed ecco che abbiamo cambiato il terzetto. Ecco che magari da una difesa imperniata su Capitan Bonucci, sul giovane Gatti e su Bremer da inserire, e con i due terzini Danilo e Alessandro, improvvisamente ci troviamo Danilo, Alessandro e Bremer centrali, la difesa brasiliana che, attenzione, non è tutto oro quel che lucide, perché nel primo tempo la stessa difesa gli ha concesso 4 palle gol agli avversari. Però nell'arco dei 90 minuti si è fatta ben volere, è stata in campo, è stata presente nella partita e soprattutto ha permesso ai due esterni di essere un po' più liberi di testa e di movimento. Se Miretti troverà la continuità in partita in questo momento a Fagioli, abbiamo fatto bingo. Dopodiché ci può essere anche un altro tipo di discussione tra di noi, e cioè, ma la ripartenza è un bel gioco? Chiedo a voi, la ripartenza è un bel gioco. Perché? Perché sapete già dove voglio arrivare, ma perché? Io la ripartenza dove Bremer conquista la palla difensiva, Di Maria apre, quello là corre, gli mette la palla e segna. Cioè, o il primo gol dove siamo in difesa, Kostic si gira su Barella, va via, corre come un pazzo, la mette dentro, gol. Ma non è una bella azione? Cioè, non è una bella azione come 57 minuti di possesso palla, di palleggio, di sovrapposizione dentro l'area che poi porta a un gol? Forse è una bella azione anche questa e dura molto di meno. Angelo Bonfisco, ciao, benvenuto alla Juve in Gol anche oggi.
Buongiorno Claudio, ti sento carico, ti sento.
Stamattina. Ma io sono carico a pallettoni, perché sai perché? Ma tu lo sai perché. Adesso poi ti faccio parlare, non ti interrompo così mi spieghi il regolamento, poi ti faccio sì. Le mie obiezioni. Io sono carico a pallettoni perché la prima cosa che ho pensato è, e tu su questo mi puoi dar ragione, ma secondo te, adesso ci spieghi tutto del gol di Danilo, ma fosse successo a parti invertite?
Sì.
Ma stamattina sui giornali cosa leggevo? Cosa leggevo? Cosa mi leggevo? E invece siccome è capitato a noi va in cavalleria.
Ma il problema più grosso è se fosse successo in una partita dove sarebbe esistito solo quel gol. Perché poi la Juventus mette a tacere con il risultato chissà
no,
le discussioni.
Ma questo, no, Angelo, questo è troppo facile. Io sono, certo. Io sono più fine, perché a parte invertite, quello è il gol del 2-0 che chiude la partita, Cosa sarebbe successo nonostante il 2-0? Ecco, nonostante il VAR ci hanno provato a rubare la partita, e invece è tutto da regolamento. Allora, spiegaci questo regolamento, Angelo.
Allora, a parte i tifosi che vabbè, hanno un sentimento evidentemente da tifoso, per cui io purtroppo sono come tifoso sono scarsissimo, quindi sono molto distante dalla tifoseria, ma distante anche da qualunque tifoseria. Però detto questo, che è banale, allora quello che succede, allora su Danilo che riesce a anticipare, riesce oltretutto ad accartocciarsi un po' su se stesso per riuscire a colpire quel pallone, secondo me è stato anche bravo. E questo è il gesto tecnico. Tutti danno gol, nessuno dice nulla, perché il VAR ha anche questo potere di mettere in evidenza delle cose che nessuno in campo ha visto o ha avuto anche semplicemente il sentore che possa essere successo. Allora, nel replay si vede che Danilo, quando calcia, si autocalcia sulla mano, col pastrello, ecco, c'è questa strusciata sulla mano che poi prima che il pallone vada in porta. Allora, intanto andiamo sulla chiamata del VAR, che poi non è stata una chiamata ma è stato un overrule, quindi una rivisitazione diretta del VAR dove tutti i gol vengono controllati, ok? Quindi di prassi, non è che uno sì, uno no, tutti vengono controllati. Quando vede il tocco di mano, blocca l'arbitro, fa attraverso ad alcune mi sentite un po' col fiatone perché mi sto allenando, sto correndo, quindi non spaventatevi.
Sei più in forma di doveri, secondo me.
Beh, ci provo. Per cui questo tocco oggettivamente c'è. Il regolamento, cosa dice il regolamento? Che qualunque tipo di gol venga fatto con una parte del braccio, della mano o dell'avambraccio, non deve essere assegnato. Perché? il principio regolamentare, cioè l'IFAB ha deciso che un gol, anche se in maniera completamente accidentale, che venga effettuato con un tocco, perché non lo chiamerei neanche fallo di mano, questo non è un fallo di mano, è un tocco, quindi è sufficiente questo per annullare il gol. Quindi viene annullato il gol, e dal punto di vista regolamentare parliamo anche, aggiungerei anche semplicistico, perché se da una parte ci hanno tolto dei problemi, nel senso che tu devi solo verificare che il tocco di mano c'è, dall'altra questo caso qualche problema secondo me lo ha creato. Perché? Perché riguardando bene l'azione, è tutto vero, e le sfortune di Danilo sono diverse. Perché pensate, quando uno si autocalcia sul braccio, il regolamento ha un'eccezione dove dice non è mai punibile, tranne solo un caso dove il nostro, dove poi il pallone finisce in rete. Seconda cosa, quel braccio di Danilo, pensate come si complica, no? E viene tenuto incravattato dal braccio di De Vrij, credo fosse difensore.
De Vrij.
Che, esatto, che praticamente è quasi lui che obbliga la posizione della mano che poi viene toccata dall'autocalcio. Allora pensate, il regolamento a oggi non prevede nulla nel caso specifico se non l'annullamento del gol, quindi sgombriamo il campo da che il fatto che si poteva fare qualcosa di diverso, no, è giusto annullare il gol. Non, quel tipo di contatto non prevede sicuramente un calcio di rigore, perché non è un contatto dove in area quei contatti ce ne sono 3.000 e non è da calcio di rigore, e sono d'accordo, tant'è vero che gli arbitri non lo prendono neanche in considerazione. Però dico una cosa, stride un po' dal mio punto, mi svesto un po' da arbitro, mi metto nei panni dello sportivo, quando ho visto annullare il gol in quelle condizioni non mi è piaciuto, quindi ho detto qualcosa bisogna dire, qualche riflessione bisogna farla, e la mia è che sicuramente è un caso che va segnalato all'IFA, dove la nota deve essere, è vero che non vogliamo gol segnati con la mano, ma se io obbligatoriamente la mano ce l'ho lì per colpa dell'avversario che me la trattiene in qualche modo, forse una clausolina, un qualcosina da aggiungere alla regola andrebbe fatta. Quindi mi aspetto che l'AIA, che ha un settore tecnico, magari approfondisca questo caso, visto che è scivolato via, ripeto, fortunatamente, perché il risultato non lo amplificherà più di tanto, però potrà succedere di nuovo in una partita dove il gol può essere decisivo. Ecco, quindi questo sì, è sicuramente qualcosa che farei.
Allora, sei stato fantastico come sempre a spiegarci benissimo il regolamento, cosa è successo e cosa non poteva succedere d'altro. Adesso però io ti devo muovere due obiezioni. Allora, innanzitutto dissento, perché non è vero che questo gol non ha deciso la partita, perché alla fine la Juventus ha fatto il 2-0 l'86esimo, ma questo era il gol del 2-0, sì. Dopo di questo c'è stata un'occasione per gli altri per pareggiare, quindi questo ha indirizzato, sì, la partita, questa, perché poteva essere chiusa.
Sì, no, vabbè, io intendo col
tempo. No, ho capito, voglio dire, era giusto per specificare il momento.
Diventa un problema più regolamentare che non di polemica, certo, però certo, sarebbe certo, stato certo, sicuramente polemica se il risultato fosse stato diverso.
Sì, tutto qua, no, sarebbe stata sicuramente polemica a parte invertita indipendentemente dal risultato, questo te lo assicuro io, ma lo dico io e non tu, ovviamente. No, ti chiedo questo, tutto benissimo, tutto bellissimo, ma il legislatore in questo caso perché mette questa regola? Cioè dice, indipendentemente volontario o non volontario, se uno tocca, a parte che noi continuiamo a parlare di braccio, ma qua, ma neanche mano, qua è un polpastrello, quindi già è diverso.
Sì, sono le falangi.
È come l'unghia del fuorigioco, è come l'unghia del fuorigioco. Comunque, sì, lui dice, perché? Perché se uno devia il pallone con il braccio, a calcio non si gioca con il braccio, con la mano, e quindi sciogliamo le polemiche, togliamole e annulliamo sempre il gol. Ma qua
questo,
la mano, il braccio, è trattenuto dall'avversario. Cosa fa se lo taglia Danilo per segnare?
Sì, no, ma l'obiezione è corretta.
No,
è
quindi io dico, e arrivo alla domanda per te, doveri al VAR non ci va, perché loro fanno l'overrule. Ma sì, io vorrei sentire l'audio del VAR, perché se l'audio del VAR, visto che tutti chiedono l'audio del VAR, gli dice, sì, fallo di mano annulla, ma se l'audio del VAR gli dicesse è fallo di mano, che però la trattiene Skriniar, vieni a vederlo, lui va a vederlo, il gol lo dà, secondo me, o no?
Allora, obiezione giusta, secondo me questa, allora poi lo sentiremo sicuramente più avanti, spero ce lo facciano sentire l'audio, anche per chiarezza, anche per didattica, no? Però credo che questa seconda parte non sia assolutamente avvenuta, cioè il VAR si è preoccupato solo del tocco di mano e ha annullato, e ti dico perché. Perché nel momento in cui avesse messo in discussione quell'intervento, quella trattenuta, avrebbe dovuto necessariamente chiamare Doveri a una review, perché quella lì è una situazione che può decidere solo l'arbitro di campo. Invece secondo me lui non l'ha presa neanche in considerazione e lo scopriremo con il, diciamo, con il sentore dell'ascoltare l'audio. E ti dirò di più, secondo me nel momento in cui Doveri avesse rivisto, siccome quella dal mio punto di vista, però a sto punto è la mia opinione, non è una trattenuta da calcio di rigore, lui avrebbe comunque annullato il gol. Questa è la mia idea, poi avremo sì, dal settore tecnico una risposta più,
guarda,
più precisa.
A me ha ricordato molto Juve Salernitana, perché l'arbitro l'hanno mandato al VAR, c'è stato 3 secondi e non gli hanno fatto vedere.
Lì è problema diverso.
Ma guarda che era rigore. Quindi mi ha ricordato molto anche quello. Cioè, decisione dell'arbitro giusta di campo, che il VAR erroneamente, secondo me, ha cambiato. E qui vengo all'ultima obiezione, che è quella più importante. Scusami, caro Angelo Bronfirisco, ma in Juve Salernitana il signor Candreva segna con un tocco di bagger e glielo danno buono. Quindi com'è la regola, allora, che se si occhi con il braccio non va bene da regolamento?
Allora, questo è quello che dal video loro hanno detto, che non, cioè, non hanno la certezza che lui abbia toccato.
Ma come no? Scusa, Angelo, dai, non hai la certezza, si vede? Si vede da tutte le immagini.
Allora
vedi che come te la rigiri vincono sempre loro come gli fa comodo, no, ma quale regolamento, allora, quale giustizia?
Bisogna avere i principi però chiari, vuol dire, se lui durante la gara avesse avuto la certezza del tocco di braccio, ma lì in quelle immagini lì non c'è, poi se in un secondo momento si vede è chiaro che è un errore, però non è che possiamo costruire il caso di ieri con l'errore di Candreva, rimane l'errore di Candreva.
No, ho capito, Angelo, cioè, però qui stiamo parlando del VAR, e siccome il VAR, secondo me, con tutti questi casi continui, ormai l'ha persa la credibilità, perché il tifoso guarda, in questo caso della Juve, ma vale anche per le altre squadre, evidentemente, noi stiamo parlando di Juve, delle partite della Juve, il tifoso della Juve è reduce da Juve Salernitana con tutto quello che è successo, dove Candreva segna con un bagger pavaloistico e poi arriva sta roba qua, dove uno del via colpo piastrello, che c'è fallo di quell'altro, perché è fallo di quell'altro che lo trattiene, altrimenti non è più calcio, perché se il difensore può fare quello che vuole e l'attaccante con un braccio trattenuto non può segnare, non è più calcio, c'è il VAR,
ma è tutto...
sbaglia in continuazione, non c'è più credibilità.
È tutto discutibile sicuramente, sono casi limite e su cui, ripeto, il VAR deve ragionare, c'è un settore tecnico che lavora apposta per questo, quindi secondo me bisogna approfondire, ma soprattutto bisogna poi comunicare non solo agli attori principali, quindi alle società, ma anche ai tifosi, far capire per quale motivo si è arrivati a questo o a quella decisione. Mi pare che da questo punto di vista, ecco, ci aspettiamo tutti qualcosa in più, proprio per la credibilità di cui parli tu, giustamente.
Cioè, guarda, io ti faccio veramente il resoconto rapidissimo degli ultimi 3 macro episodi sulla Juve dell'ultimo anno. Allora, derby d'Italia dell'anno scorso, Zaccaria, calcio di rigore netto, l'arbitro fischia la punizione, quindi il fallo fuori area, il VAR fa vedere le immagini, è dentro l'area, e non gli danno...
Sì, sulla riga, me lo ricordo perché l'ho commentato.
Bravissimo, è sulla riga, ma si vede nettamente, da qualsiasi immagine, e il VAR, da cui si vede nettamente che è rigore per la Juve nel derby d'Italia, lascia la punizione fuori dal limite. Poi arriviamo a Salernitana, dove spariscono le immagini di Candreva, che non è vero, perché dalla camera a 16 metri da quella alta dello stadio si vede Candreva, quindi dovevi chiedere al guardaline, visto che si vede, anche se tu non le puoi usare perché si vede. E poi arriviamo a quello di ieri, cioè, e questi sono solo 3 casi dell'ultimo anno, ma 3 grossi della Juve. Poi lo sai bene, se vuoi ti cito il Torino l'anno scorso, cioè ci sono un sacco di partite.
Sì, no, ce ne sono altri, chiaramente questi fanno tanto più rumore su tanti altri casi che sono però fortunatamente risolti dal VAR, attenzione.
No, quindi ho capito.
Poi è
chiaro
che questi fanno sicuramente il loro rumore, ripeto, tutto è migliorabile, bisogna che il sistema ci dia una mano intanto a capire cosa è successo, perché poi noi, se non abbiamo l'audio, facciamo sempre fatica a ricostruire pur sulla base del regolamento. E poi,
sai qual è il problema qua? È il problema che non ci sono i programmi televisivi che chiedono l'audio, neanche il procuratore federale, quindi non lo avremo mai.
No, però mi pare che l'AI abbia detto, al momento debito vi faremo sentire anche gli audio, per esempio quello dell'anno scorso l'abbiamo sentito, quello di Torino-Inter, errore grossolano, però evidentemente Rocchi spiegava che è stato un problema di pancia, che il barista si è convinto della decisione di campo, però è paradossale, nel senso che io guardavo la TV, dopo un replay ho detto adesso lo chiama e dà rigore, quindi... ci devono spiegare in maniera un po' più approfondita cosa succede. Evidentemente non è così semplice fare il barista, tant'è
guarda
vero.
Allora io ti dico, e chiudiamo, e ti ringrazio perché ho abusato del tuo tempo, io ieri dallo stadio, cioè ti dico la mia reazione dallo stadio, da giornalista, sì, in questo caso, e non tifoso,
no, ma dallo stadio non vedi nulla, secondo me è gol,
no, tutto, ma io c'ho il monitor, c'ho il monitor davanti e quindi vedo le immagini che fanno passare, allora, okay. Cioè, io dopo 5 minuti, perché sono passati 5 minuti tra i 3 del VAR, i 2 in cui lui spiega a Danilo, 5 minuti, cioè mi giravo con i colleghi e dicevo, ma perché, cioè, perché ha annullato sto gol dopo 5 minuti di immagini?
Sì, sì, no, lo figurati, so, infatti, il tifoso mi hanno chiamato in diretta, ho cercato anch'io di spiegare che comunque era un caso complicato, particolare, e che andava interpretato, però interpretato sulla base di un buco che il regolamento non prevede, e questo bisogna migliorarlo, quindi no, secondo me quando succedono le cose bisogna mettere la toppa al buco, cioè bisogna coprirlo in qualche modo.
Ti aggiungerei che tu giustamente hai detto dal campo non si accorge nessuno, il VAR serve anche per quello.
No, assolutamente no.
Perfetto, però dal campo... Io difensore, se Danilo schiaffeggia la palla, protesto subito.
Sì,
se
no,
Danilo,
ma
se la devia leggermente col popastello, ma cosa protesto? Perché sì, il calcio è questo.
No, ma secondo me non se ne accorge neanche Danilo, perché Danilo, quello sfioramento lì, nella dinamica dell'azione in campo, vuol dire chi ha giocato anche un pochino, cioè forse non te ne accorgi neanche che ti sfiora le dita, esatto. Perché è molto televisiva questa cosa qua. Il VAR purtroppo ha trasformato tanti episodi e tante azioni a livello puramente televisivo, ma chi è stato in campo sa che lì la vita è completamente diversa, e lo dimostra proprio questo fatto, capisci?
Sì, diciamo che c'è questa dicotomia, insomma il VAR è diventato un qualcosa che trasforma la realtà in irrealtà e viceversa.
Un pochino purtroppo sì, è croce delizia degli nostri scienziati del calcio che hanno voluto comunque il VAR, che tanti problemi risolve, però vedi, qualche volta, raramente purtroppo, sì, meno male, li crea.
Sì, il problema è che qualche volta qua sta diventando una volta domenica, però vabbè, dai, chi meno. Perché noi parliamo dei nostri eclatati, ma poi sui campi, diciamo, meno guardati, ne capita,
Assolutamente, assolutamente. No, ne capitano di più, perché non sono visti, non hanno, diciamo... la risonanza della Serie A, assolutamente.
Esattamente. Angelo, grazie come sempre, sei preciso, puntuale e,
grazie a te
e semplice da capire.
Un abbraccio, buona continuazione a te.
Grazie, grazie, grazie ad Angelo Bonfrisco, ex arbitro illuminato, che, come vedete, ci ha spiegato tutte, no? Le griglie, gli spifferi, i buchi del regolamento, ma però da uomo di calcio ci ha aggiunto, questa però è una falla del regolamento, del protocollo, perché non si può annullare un gol così. Angelo da Frosinone dice, caro direttore, come la giriamo? Giriamo, la conclusione è sempre la stessa. La carota va sempre in quel posto lì. Vergognoso quello che subiamo, e ci vogliono anche far credere che sono casi al limite. Ma per favore, sempre a noi fanno le pulci e agli altri sorvolano su tutti. Poi io credo di non sbagliare, dice Marco da Cesenatico, se dico che la regola del VAR è questa. Se c'è un minimo di dubbio, decidi sempre ai danni della Juve, tanto nessuno si lamenta. Mentre se la favorisci si scatena l'inferno sulle ari, ma i fatti dicono questo. E questo è una realtà mediatica, perché ho visto anche i programmi di ieri sera, ridevano tutti, e vabbè, tanto la Juve ha vinto, sì. Ridevano tutti, tu prova a immaginare a parti invertite se ridevano tutti, secondo me no. Roberto da Torino dice, il problema è che oggi, anzi che ogni nostro gol, scusa Roberto, e solo per noi, le immagini vengono inviate al RIS di Parma, i quali analizzano i precedenti 20 minuti. Detto questo, quanto godo a vederli a testa bassa. Un saluto da Roberto, lo salutiamo anche noi. Poi Fabrizio da Napoli aggiunge: pensate che centrocampo avremo se prendessimo anche l'ex laziale Dusan Basta. Con Basta e Fagioli... Guarda, l'ho capita mentre la leggevo, di Basta e Fagioli. Poi non scopriremo niente perché l'audio non ce lo faranno mai ascoltare, dice Antonio. Sono d'accordo con te. Poi mi annulli il gol per fallo, quindi mi dai rigori. Questi al VAR ridicolizzano il calcio. Cioè, anche questa cosa qua, giustamente Bonfrisco dice, secondo no, la mia esperienza, gli ben, quel rigore lì non lo danno mai. Io sono d'accordo, cioè io non lo darei mai quel rigore lì, a patto che non mi annulli il gol però. Cioè, se, è come il caso di Bonucci in Salernitana, no? Ma se tu poi mi togli il gol, allora mi devi dare il rigore su Bonucci in quell'azione lì. Cioè, se tu reputi che la trattenuta del signor De Vrij non è da rigore, benissimo, ma siccome trattiene il braccio io non posso farci niente, mi dai il mio gol. E perché sennò non ci siamo. E allora, ripeto, non è più calcio, ma è pallavolo, o ping pong, o padel, o bocce, lo sport che più preferite.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve in gol.
È il vostro momento, ragazzi e ragazze, siamo pieni di vocali e di messaggio, ma attenzione! Estrazioni della Champions. Lipsia contro Manchester City. Bruges contro Benfica. Liverpool Real Madrid. Milan-Tottenham, il ritorno di Antonio Gonda a San Siro. Francoforte-Napoli, continuano a essere fortunelli sti azzurri. Borussia-Dortmund-Chelsea, la squadra di Simone Inzaghi si becca al Porto, fortunella anche lei. Paris Saint-Germain-Bayern-Monaco. Ah però, mi dice Luca da Torino, che giornata, il Toro che perde, Pecco Gobbo campione del mondo nel motociclismo e noi 2-0, Goldo, Damiano da Civitavecchia, sono ancora arrabbiato per annullare il gol a Danilo, è un delitto, non si può passare in cavalleria questa cosa, poi Salvatore da Francoforte sul meno dice, allora io sono del parere, bisognava vincere, abbiamo vinto, contro di loro, contro Doveri, contro il VAR, contro il Palazzo, i Parrucconi, Gattopardi, forza Juve, fino alla fine. Manuel, vocale da casa, vai.
Grande Zuliani, oggi vado in mensa e mi gusto una bella pasta e fagioli, dai raga, dai, forza Juve, sempre Ambro della Reggio Emilia.
Ciao Ambro, pasta e fagioli è una delle più abusate in questo weekend. Carl da Malta dice, che goduria, male il primo tempo, è vero, molto molto meglio il secondo, è vero. Poi la stessa camera che non vede le mani di Candreva, ma scova la mano trattenuta di Danilo. Una domanda, ma mi spieghi com'era possibile non far giocare Fagioli in questa squadra? Semplicemente perché ha subito anche lui qualche infortunio e perché rispetto agli altri è quello che ha avuto bisogno di più tempo per mettersi a posto, diciamo così, e non andrei oltre. Non c'è nulla da meravigliarsi, dice Severino, sul gol annullato alla Juve dal VAR. La VAR è nata per fermare il dominio Juve dei 9 scudetti consecutivi, forse lo avete dimenticato. Poi da Roma Turco dice, scusate, ma perché non proponiamo l'assunzione in sala VAR di Simone Inzaghi? Tanto vive per il VAR e come allenatore non è che valga moltissimo. Tra l'altro, una curiosità che mi era venuta, perché con Bayern Monaco, contro il Bayern Monaco, è andato l'arbitro al VAR e ha mantenuto la stessa decisione, no? E Simone Inzaghi in conferenza stampa ha detto, strano perché in genere quando l'arbitro va al VAR cambia idea. E quindi io sarei stato curioso di vedere, insomma, Doveri che andava al VAR per vedere se cambiava idea oppure no. Anche le TV non fanno, quindi siccome... Anche le TV non fanno vedere gli episodi a favore della Juve, dice Roberto da Torino. Poi per gli Adani, Bonolisi, Cassani, Moratti, Materazzi. Ecco, sono contento per questi qua. Vi voglio bene, dice Luca. E poi, ciao, non voglio fare polemica, ma stasera per l'ennesima volta rinnovo il mio orgoglio per crederci sempre a non affossare di critiche, di insulti alla squadra, anche se nel primo tempo giocava male. Non sarò mai un tifoso a risultato. Grazie Roy, sempre Viking, Juve, Isola d'Elba. Altro vocale da casa, dai Manuel.
Ciao Claudio, Adriano da Torino. Cioè, si sente dalla voce ieri sera tanta roba. Poi avete visto, Claudio, se la squadra vince, se la squadra gioca bene, la curva canta lo stesso. pure senza i gruppi organizzati, pure la curva, la gente si gasa, la gente canta, è felice. Se la squadra non gioca, giustamente non c'è, va bene. Claudio, caro mio, come si fa a annullare un gol così?
Abbiamo sentito come si fa. Purtroppo. Vero questa cosa, la squadra è stata capace di cambiare i fischi in applausi, perché nel primo tempo, siccome c'erano stati degli episodi dove abbiamo sbagliato, tanti, eccoli lì che abbiamo ricominciato a fischiare durante il primo tempo, così non li aiutiamo, ragazzi. Però nella ripresa sono diventati applausi, tripudio, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, questa volta, come direbbe qualcuno, bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno cambiato l'umore di voi tifosi. Poi Alex dice: Claudio, Danilo e Alessandro sono perfetti come braccetti, non me la dire sta cosa dei braccetti della difesa 3, perché ormai non hanno più la corsa per fare i terzini. È vero, con le ripartenze abbiamo vinto i mondiali, mi ricordano da casa, grande Adrien, non ho mai smesso di credere in te, la faccia di tutti, Viking Juve da Isola d'Elba. E poi Paolo D'Ancona, una vergogna, il problema è che questi sono senza vergogna, io sono noioso perché lo dico sempre, provate a invertire le maglie, poi vediamo cosa succede a livello mediatico. Ieri sera ho sentito commenti arrampicate sugli specchi da brividi. Altro vocale da casa.
Ciao mitico Claudio, Peppe da Benevento. Allora, io sto godendo ancora spruzzo per l'Elisia. Vincere con quelli è sempre una godura assoluta. Prima di ogni cosa, batterli sul campo è sempre la prima cosa. Poi, ti ricordi che ti ho detto sotto la diretta Facebook c'erano tanti messaggi di critici che arrivavano? Io ero positivo e dicevo che la vincevamo, e infatti la vincevamo. Bravo. Ci vuole sempre fiducia e positività nella vita. Detto questo, io ti lancio un'altra provocazione. Pensa dove stavamo con i due punti che ci hanno tolti con la Salernitana e con la Roma. Stavamo a pari merito col Milan al secondo posto, a meno 6 dal Napoli, con due scontri diretti da giocare.
Ma
quindi,
poi dopo
se non è passato questo campionato, dimmi tu quando.
No, è vero, però dopo le risalite diventano anche più divertenti e interessanti, perché è molto divertente notare, cari miei, come noi in questo momento siamo, attenzione, al quinto posto lo sappiamo, ma siamo a meno due, non dal quarto, dal terzo, perché Atalanta e Lazio sono a pari punti, quindi siamo a meno due da quarto e terzo, a meno quattro dal secondo del Milan, Napoli a meno 10, quindi è molto distante. Però attenzione che non tanto nella prossima giornata, che c'è Napoli-Empoli, Cremonese-Milan, Lecce-Atalanta e Lazio-Monza, ma in quella dopo noi abbiamo Juve-Lazio, c'è Milan-Fiorentina, c'è l'Atalanta che gioca in casa contro la squadra di Simone Inzaghi e c'è Napoli-Udinese. Quindi diciamo che il Napoli sulla carta ne ha due in casa in cui dovrebbe vincere. Però le altre, soprattutto se noi facciamo il nostro dovere, non lo so, io punto al terzo posto / secondo, più terzo direi, punto al terzo posto prima dei mondiali. Questo è l'ottimismo del giorno, in attesa dei sorteggi di Europa League. Da casa ci dicono, mi annulli il gol per farlo, quindi non mi dai rigori, ma questo VAR sta ridicolizzando il calcio. E poi, standing ovation Roberto, grazie, ti voglio bene anch'io. E poi, il problema è che non guardi tutti i gol alla stessa maniera. E poi andiamo a sentire un altro vocale da casa, direi.
Ciao Claudio, è Donato da Sassuolo. Devo dire che l'orrore è del VAR, certificato dall'arbitro che se ne va in giro con la borsa dell'Inter, da Chiara acclara il fatto che il VAR sia stato istituito per dar contro alla Juve. Tutte le cose che hai detto prima, tutti gli episodi sono assolutamente veri e non so come mai i giornali, lo so, tutti i giornali, tutti i media non si scandalizzino di questo. Detto questo, grande Juve, li abbiamo uccisi. Ciao e forza Juve.
E poi, insomma, abbiamo giocato di grande ripartenza. Perché, ragazzi, probabilmente questa, ma senza probabilmente, questa è una squadra, secondo me, che deve giocare così. E quindi vediamo di giocare così, se tutti i giocatori si convincono a giocare così, secondo me abbiamo una bella squadra, anche con il rientro, perché adesso iniziano a rientrare tanti giocatori. Voglio dire, nel finale, cioè Chiesa, hai potuto giocare nel finale con Chiesa centravanti atipico, perché c'era Chiesa centravanti nel finale e ha pure avuto la palla per il 3-0, con Di Maria che ha fatto vedere subito, anche soltanto in due azioni, cosa può fare reduce da infortunio. È lui che ha indicato la via per il gol del raddoppio. Quindi, insomma, non dimentichiamoci mai che abbiamo sempre fuori un tale Paul Pogba, che prima o poi ritornerà, mi viene da pensare. Poi addirittura Olivier da Aberdeen ci dice: ciao Claudio, con il tempo stiamo scoprendo che Danilo è un giocatore da Juve più del tanto decantato Cancelo, il quale è indubbiamente un talento tecnico, ma al quale mancano carisma, forza fisica ed utilità tattica che Danilo sta dimostrando. E vedi che il tempo è sempre galantuomo. Io l'ho sempre detto che Danilo poteva essere uno di noi e ha dimostrato di essere uno di noi, cosa che quell'altro supersonico sulla fascia, però sotto gli altri punti di vista che tu hai citato e sottolineato, mi sembra poca cosa. Comunque è bello sto 3-0 contro di loro. Buon pranzo a tutti. Oggi tonno e fagioli, dice Ros da Muggio, perché giustamente lui il gol di Danilo lo conta e se lo tiene, e quindi non abbiamo vinto 2-0, ma abbiamo vinto 3-0. Poi buongiorno, buon inizio settimana a tutti, forza Juve anche a te. C'era un fallo su Milik simile a quello subito da Danilo mentre segnava, ma né il VAR né i cronisti hanno accennato una parola. È stato tirato giù, trattenuto per il braccio, il gol di Danilo, poi veramente uno scandalo annullarlo, siamo alle solite, basta, dice Angelo. Poi Antonio dice: ho notato una cosa, nella DS Marchisio dice della trattenuta del braccio, ma il conduttore subito cambia discorso. Vabbè, ma questo non è mica una novità, sai. Guarda, io se vuoi ti posso aggiungere, visto che c'è stata anche la Supercoppa femminile Juventus-Roma, che abbiamo perso ai calci di rigore con la Roma, sciupando un sacco di gol per vincerla la partita, e poi vabbè, siamo andati ai calci di rigore e l'hanno vinto loro. Comunque partita equilibrata e la Roma se l'è anche meritata, rigori sbagliati da Girelli e da Cantore. La telecronaca di questa Juventus-Roma femminile, io ho sentito delle robe che non ho mai sentito neanche per la maschile. C'è tipo giocatrice della Juventus che cade nettamente falciata e il commento è: ma non lo so se la prende. Poi giocatrice della Roma che cade da sola, e però bisogna vedere le immagini se c'è un contatto, ma cade da sola, non ha nessuno intorno. Quindi nel femminile abbiamo sfiorato, direi, l'apoteosi. Allora, vediamo se il buon Francesco Rinaldi nel frattempo ci ha raggiunto. Appena lo vedo, lo vado ad interpellare. Nel frattempo, siccome voi siete una marea, come al solito, e vi ringrazio, cerco di esaudire tutti i vostri messaggi. Giovanni dice: buongiorno, il 44, che sarebbe Fagioli, è mostruoso, non sbaglia un passaggio neanche sotto tortura. Mi mancano tanto i due punti della sparizione di Candreva. Si comincia a stare stretti sul carro, sta salendo tanta gente. Poi Fabrizio da Parma aggiunge: ciao, il termine braccetti non si può sentire, basta. No, veramente, sono d'accordo anch'io, dai, sarà che ormai divento anziano, però ogni anno mi cambiate le denominazioni del gioco del calcio, come si diceva una volta. Francesco Rinaldi, tu vuoi i braccetti, vuoi i braccioni, vuoi il VAR, vuoi il bar, cosa vuoi oggi, visto dalla curva?
No, mi tengo la vittoria e tutto il resto lo lasciamo da parte oggi.
Anche perché Danilo non era sotto la tua curva, era sotto la norma, no. Quindi non ci hai capito niente.
Infatti, purtroppo, ecco, magari su queste cose bisognerebbe intervenire, perché tu sei allo stadio e non hai la minima idea di cosa sta succedendo. Per noi il gol, anche se ero dall'altra parte, sembrava un gol normalissimo, regolarissimo. E quando ho visto che cominciava a toccarsi, quel gesto comincia a toccarsi l'orecchio, no? Comincia a sentire, ma cosa sta succedendo? E poi passano i minuti, però poi te lo annullano e non capisci perché. Poi arriva qualche voce di qualcuno che magari da casa gli scrivono: ma c'è un tocco di braccio, ma però è trattenuto dal difensore, cioè non capisci niente.
Vedi, magari invece la mia reazione, sai qual è sempre ogni volta? La mia reazione è: ma a sto giro cos'è successo? Perché lo so che non è mai una cosa normale,
no,
capito?
Poi succede che ogni volta che passano i minuti, no? Più passano i minuti e più hai la sensazione che poi alla fine lo annulleranno, perché se passa così tanti minuti. E allora ritorno a Juve Salernitana, dove la Salernitana segna il primo gol, e anche lì c'è stato un check di 2-3 minuti, no? Infatti, vabbè, tutti i nostri protestavano. Lì stanno guardando e adesso lo annulleranno, anche se anche quello era dall'altra parte, non capivo il motivo per cui avrebbero dovuto annullarlo. E invece poi dopo 2-3 minuti,
ma sai qual è la differenza che ci spiegano sempre? è che quelle immagini lì, no, del bagger di Candreva, cioè non erano poi così chiare.
No.
Mentre no, questa qua, questa di Danilo, dove io ne ho viste 10 e alla decima ho capito che c'è un tocco col polpastrello, chiarissime, proprio.
Sì, sì, poi mi ritorna in mente il gol annullato a Ronaldo, forse a Parma, era per un millimetro. Cioè sembra quasi che quando è da noi vanno proprio a cercare l'inquadratura giusta per poterlo poi annullare. Mentre se è dall'altra parte, le immagini non sono chiare, c'è sempre qualcosa che non quadra. Ecco.
Non si capisce diciamo se siamo, sulla riga, è sparito il giocatore, facciamo, eccetera.
Facciamo giurisprudenza anche in questo caso, perché anche adesso sentivo prima Bonfrisco che diceva che adesso ne parleranno, che è come con la storia di Candreva, adesso metteranno una telecamera in più, adesso ne parleranno.
No, secondo me è più sottile, Fra, la differenza è che adesso ne parleranno nel senso che ci spiegheranno il regolamento e le falle del regolamento. A parte invertite, non gliene frega niente del regolamento e delle falle del regolamento, ma partono i titoli, le trasmissioni, le richieste di arresti.
Veramente sembra che siamo qui per fare giurisprudenza e quindi
esatto.
Facciamo giurisprudenza. Ricordo che questa regola del gol che non si può segnare con il braccio nasce proprio per un gol segnato dall'Inter in un derby, che è il gol di Adriano con la mano, e quindi hanno usufruito quella volta lì che non c'era la regola di un gol per loro, stavolta ne usufruiscono al contrario. Aggiungo,
però vedi, il fallo di Adriano te lo ricordi solo tu.
No, avevano intitolato
oggi, adesso, in questo momento, il fallo di Adriano te lo ricordi solo tu, mentre come hanno presentato il derby d'Italia, come si fa a dimenticare Giuliano Ronaldo? Si fa giocando a calcio e prendendo pallonate
gli altri. Quando abbiamo perso, la prima volta che abbiamo perso allo stadio fu proprio con l'Inter di Stramaccioni, e il primo gol, noi siamo andati in vantaggio con un gol che era oggettivamente in fuorigioco di Vidal, mi sembra, e poi abbiamo perso 3-1, ricordo il giorno dopo il famigerato ex presidente dell'Inter dire che ecco, questa mi ricorda la storia delle due società, questa partita, come a dire, loro sono il male ma noi alla fine il bene trionfa sempre. Se loro hanno questa visione qua,
sì.
Ne hanno parlato tutta la settimana, avete provato a rubarla, però poi noi siamo stati più forti di tutto e di tutti.
Oggi questa sera andranno nelle trasmissioni del lunedì a dire abbiamo provato a rubarla, però la Juve è stata più forte. Senti, siamo stati più forti indubbiamente nel secondo tempo. Primo male, però. Sì.
Primo male, io un po' me l'aspettavo, sinceramente. Mi aspettavo questo tipo di partita, a maggior ragione quando ho visto la formazione con una punta sola e con Miretti a fare sottopunta, diciamo, centrocampista aggiunto, no? Era chiaro l'intento di fare densità in mezzo al campo, cercare magari anche di resistere un'ora di gioco per poi magari con i cambi di Chiesa, di Maria, cambiarla nel secondo tempo. Ecco, la sensazione era quella, perché al di là del fatto che abbiamo giocato malino,
sì, c'è da dire, scusami, che di punta aveva a disposizione solo Milik.
No, infatti, per come l'ha preparata lui, non è che avesse molte alternative, ma mi sembra che la partita sia stata preparata in questa maniera. Ma noi eravamo troppo timorosi, noi eravamo talmente preoccupati di non prendere il gol e poi provare a vincerla negli ultimi 20 minuti, mezz'ora, che siamo stati troppo timorosi. Sì. Abbiamo lasciato Milik isolato lì davanti e nessuno accompagnava l'azione. Anche quando capitava che avanzava Cuadrado da una parte, lo stesso Kostic dall'altra, perché poi è stato straripante nel secondo tempo, ma nel primo tempo male anche lui, ma perché arrivava la palla e non aveva nessun compagno con cui dialogare, perché eravamo troppo preoccupati di non prendere gol. E diciamo che il piano tattico mi sembrava quello. Siamo stati fortunati perché l'Inter le occasioni le ha avute, non le ha sfruttate, e siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. E quindi mi fa piacere che l'allenatore dell'Inter oggi ci ricorda che forse il risultato di pari era più giusto. Non mi sembra che ha detto le stesse cose lo scorso anno, perché io purtroppo ho un po' di memoria e qui non è che puoi averne tanta, perché non è che devi andare indietro di molto. E quando l'anno scorso a Torino sono venuti a vincere loro, non mi pare che il loro allenatore ha detto che il risultato più giusto era il pareggio.
No,
quindi
no, no.
te lo prendi adesso come te lo sei preso allora.
Esatto, non mi pare neanche a me. Senti, detto questa cosa qua della difesa, che condivido con te, noi di fatto però, io ci aggiungo l'avverbio incredibilmente, perché se pensi che sono andati via De Ligt e Chiellini e sono stati sostituiti da Bremer e Gatti, ora Bremer no, doveva dimostrare ancora tutto nonostante l'anno buono al Toro, no? Mentre De Ligt più o meno si sa, Gatti, Chiellini non c'è partita, no? E finendo con una difesa a tre dove ci sono i terzini che fanno i centrali, questo per dire che con tutto sto casino qua, oh, siamo la miglior difesa del campionato. Con 7 gol, la Lazio ne ha 8 e il Napoli 10, subite le altre molto di più.
Io continuo a dire che di aspettare un attimo, perché abbiamo avuto un calendario oggettivamente più facile rispetto alle altre, e in Champions viaggiavamo una media di 2 gol presi a partita, forse anche
Però
più.
Aspetta, Fra, noi chiudiamo con la Lazio, abbiamo affrontato Lazio, Roma e le due milanesi.
Oh. Sì, certo. Beh, infatti, ma la Lazio dobbiamo ancora affrontarla. Poi ci sarà il Napoli, poi ci sarà l'Atalanta. E quindi, diciamo, aspettiamo a fine giro d'andata per fare una valutazione, perché comunque adesso, secondo me, anche poi dovuto al fatto che siamo magari una scelta anche dell'allenatore di difendere con più uomini e di non andare quasi mai a pressare alto, e quindi stiamo più coperti dietro e concediamo meno spazi, però... ripeto, questo è soltanto un mio timore. Dico, magari prendiamo pochi gol perché per il calendario e perché siamo troppo timorosi. Adesso magari
sicuramente dobbiamo aumentare il bottino, perché siamo al sesto attacco con 20 gol. Napoli ne ha 32, il Milan 27, la Lazio 25, che sono le tre migliori.
Certo,
quindi lì dobbiamo migliorare. Ma ti pongo la domandona di oggi, prima del saluto sull'Europa League. Ma la ripartenza che abbiamo visto ieri, gol in ripartenza, sono bel calcio? O il bel calcio è solo possesso, palleggio?
No, sono un bel calcio, lo fanno in tanti e bisogna essere anche capaci di farlo. Ma poi, allora, noi per come eravamo messi ieri, perché adesso non è che oggi abbiamo vinto, le assenze magari passano un po' in cavalleria, ma noi avevamo ancora fuori tanti giocatori, cioè Chiesa, Di Maria, Pogba, Vlahovic, e quindi non è che tu puoi proporre un calcio di... chiaro che quando avrai questi giocatori potrai anche pensare a un modo di fare calcio diverso. Oggi sei abbastanza costretto a giocare in questa maniera, eh? È come l'anno scorso quando abbiamo giocato col Chelsea, che non avevamo attaccanti, e sei anche costretto a giocare così. Se non hai punte, come pensi di fare il gioco offensivo se non hai attaccanti? Poi se ti rientrano Chiesa, ti rientrano Di Maria, già hai Vlahovic.
Abbiamo già intravisto cosa potrebbe essere, attenzione. Francesco, tra pochi minuti, tra 3 minuti c'è il sorteggio di Europa League. Chi vuoi? PSV, Rennes, Nantes, Monaco, Midtjylland, Union Berlino o Manchester United?
Ma guarda, un nome vale l'altro, perché oggi sì, guarda, ti dico l'Union Berlino, perché credo che sia una novità per noi che non abbiamo mai giocato, né? O l'Ulmecellan, magari con le altre abbiamo già giocate, così quando vado allo stadio vedo una squadra che non ho mai visto. Ma è soltanto un modo di dire, ma sinceramente il problema, cioè il fattore sarà come ci arriviamo, perché noi oggi abbiamo visto un campionato, una stagione, e poi queste partite si giocheranno alla fine di febbraio e cambierà il mondo. Quindi dirti oggi che peschiamo una squadra che oggi sembra forte, magari a febbraio non lo è, o viceversa, quindi... non è che ho particolari richieste, quello che capiterà.
Va bene, le altre partite scorrono lisce, caro Francesco Rinaldi, belle, ignoranti, mentre le nostre sono sempre vivisezionate chirurgicamente. Ma vi rendete conto che noi veniamo a conoscenza dei dettagli regolamentari grazie alle partite della Juve? Facciamo didattica.
È molto, sì, facciamo didattica, ma è molto semplice. Ne abbiamo già parlato altre volte. Un arbitro che fa un errore a favore della Juve viene letteralmente massacrato, e non solo, punito anche dall'AIA, viene fermato. L'arbitro di Juve Salernitana non è stato fermato, l'arbitro di Juve Salernitana, il designatore degli arbitri dice che non è stato un suo errore, quindi lui la domenica dopo era tranquillamente al suo posto,
esatto,
a fare, a fare
dovere, sbagliato in altri casi, scorso nella Supercoppa con loro, ha sbagliato oggi e va bene così. Francesco, grazie mille, siamo alle 13, siamo pronti per il sorteggio di Europa League. Noi ci rivediamo dopo Verona Juve che giochiamo giovedì.
Va bene, ok. Ciao, grazie, e buona giornata.
Grazie, grazie a Francesco Rinaldi, grazie a tutti voi. Paolo D'Ancona, l'ultimo che leggo, siccome mi piace soffermarmi anche nei particolari. Nell'occasione del primo gol, non so se avete visto Inzaghi che sbraccia chiedendo fallo su Barella da parte di Kostic. Visto, visto, visto. Grazie a tutti, grazie a Manuel. Adesso due ore di cose di calcio col direttore Antonio Paolino e i sorteggi di Europa League. A domani, see you tomorrow.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.